Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18
plus. Terms and conditions apply. See website for details. Enzo Fortunato, buongiorno.
Buongiorno e un pace bene a tutti voi.
Benvenuto, anzi bentornato qui nel posto delle parole per condividere, seppure nella brevità di questa conversazione, il nuovo libro Processo a Francesco, il messaggio del santo nella rivoluzione di Papa Bergoglio. Questo libro pubblicato da Mondadori alla prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi. Enzo Fortunato non ha nemmeno bisogno di presentazione, perché è un uomo pubblico, giornalista, saggista, frate minore conventuale, e gestisce la sala stampa del Sacro Convento di Assisi, è un personaggio televisivo e ogni sabato mattina tiene la rubrica su Rai 1, TG1 Dialogo, e poi c'è In Viaggio con Francesco, che continua, vero Enzo Fortunato?
Sì, In Viaggio con Francesco è una rubrica su Radio Rai 1. Della stampa me ne occupo di meno, perché ora sono a Roma e quindi lavoriamo per una comunicazione a più ampio raggio.
Eh sì, una comunicazione a più ampio raggio. E quanto conta oggi, Enzo Fortunato, prendendo come riferimento questa parola, la comunicazione, entrare nella comunicazione per la Chiesa oggi? Che cosa comporta? Quali sono le difficoltà?
Ma penso che una delle più grandi difficoltà sia un linguaggio semplice come il Vangelo. Ecco, a volte noi preferiamo delle riflessioni articolate che sono importanti, ma la comunicazione ci chiede di semplificare. La semplicità credo sia una degli impegni, delle sfide che attende continuamente la Chiesa, per far sì che questa parola, che è una novità, quella del Vangelo, vissuta da San Francesco e oggi in modo esemplare da Papa Francesco, raggiunga il cuore delle persone. Sineplica, semplicità, significa appunto leggere un foglio senza pieghe, leggere una vita appunto senza pieghe.
Eh sì, però poi per contro ci sta... Davanti a questo foglio è sfortunato la nostra capacità poi di capire, entrare nella parola, seppur semplice ma anche molto profonda. E noi oggi, questa nostra continua e sempre più veloce distrazione, abbiamo ancora la capacità di entrare in dialogo con le parole, anzi con la parola?
La parola è concretezza. Dabar, dall'ebraico, indica proprio il concreto, quello che stai vivendo e facendo. Ecco, noi entriamo nella parola nella misura in cui la parola ci abita con i suoi gesti, con la sua coerenza, con il suo stile, con la sua empatia, perché poi la parola è chiamata a raggiungere l'altro. E quindi credo che l'empatia sia uno dei primi atteggiamenti di chi non alza steccati. Ed è interessante proprio come nel libro cerco di affrontare questa grande capacità di non cadere da parte di San Francesco e di Papa Francesco, di non cadere nelle logiche aggressive. Il processo, la parola chiave che noi abbiamo messo al centro di questo volume, fa emergere con limpidezza, con radicalità, come davvero i due personaggi presi in considerazione non avallano la logica aggressiva, ma anzi ne ribaltano questa logica, la capovolgono. E qui credo sia la sfida di ogni giorno, i mezzi di comunicazione sono straordinari, ma hanno anche il loro la faccia dell'altra medaglia. Non solo tu parli a loro, ma loro parlano a te, cioè ti guardano, ti mettono sotto la lente di ingrandimento per tutto quello che fai, dici, sei.
E a proposito di guardare noi, guardiamo per qualche istante Enzo Fortunato l'immagine scelta per la copertina. A proposito di guardare, che cosa ci racconta questa straordinaria immagine artistica e non solo?
La pagina presa in esame sono staccato un po' dall'usuale ciclo pittorico, che è quello di Giotto, sempre straordinario, sempre avvincente, insomma il primo film a colori io lo chiamo, e mi sono portato a Montefalco. Montefalco c'è questo ciclo che è molto intenso, ricco di colori, direi di espressioni vive, e una serie di colori che mettono al centro Francesco d'Assisi processato, e si vede come Francesco d'Assisi, ecco, processato, circondato, si presenta spoglio, si presenta indifeso, si presenta con una parola, eccomi. E questo è interessante perché fa vedere fin dal primo processo che viene vissuto sulla pelle di San Francesco, e poi diventerà la cifra della sua vita, non desidero possedere niente, perché chi possiede qualcosa la deve anche difendere, e io non voglio difendermi. Questo credo sia il cuore della copertina del libro Processo a Francesco, edito appunto da Mondadori.
E Matteo Maria Zuppi parla nella sua importante prefazione con parole semplici ma fondanti, ed entra proprio dentro il tema di questo libro in modo molto particolare. Quando leggo per esempio in alcune pagine molto significative, padre Enzo Fortunato vede nel conflitto fra Francesco e il padre non solo una lotta psicologica, ma la metafora del contrasto tra una borghesia calcolante e uno spirito che ama e si spoglia di ogni ricchezza. Ecco, la vita di Francesco messa a confronto con la vita di Papa Francesco. Due personaggi che sono nel tempo molto lontani, ma due personaggi che si compendiano, si attraversano e che vivono e che hanno vissuto questa lotta psicologica.
Sì, sia la scoperta di questa ricerca è stato questo inedito aspetto, accorgermi e accorgerci di come i processi vissuti da San Francesco anticipino e diventano speculari alla figura di Papa Francesco. Il primo processo, quello più noto di San Francesco col padre, è interessante perché impone due dinamiche molto diverse, una dinamica che guarda a terra e una dinamica che guarda al cielo. Poi, se vediamo in maniera speculare, il primo grande processo che Papa Francesco vive è quello della patria, quindi dal padre di Francesco alla patria di Bergoglio, e anche lì ci sono due sguardi: c'è chi lo vuole buttare a terra, coinvolgerlo nelle logiche mediocre e traditrici di collaborazionismo, e chi guarda il cielo come Bergoglio, che vuole far vivere e vive la libertà svincolata, quella libertà donata dalla fede, e quindi il cielo che Papa Francesco vive. E così gli altri processi, il secondo, quello della Chiesa che spreme, manda tra i porci San Francesco, il giovane Francesco, e quello di Papa Bergoglio che guarda lontano mentre i cardinali accusatori guardano vicino, chiedono la rendicontazione, potremmo dire, rendi conto del tuo magistero. Sono solo quattro questi cardinali, quindi davvero meno di una minoranza, che però dice, ecco, come a volte quei pochi fanno più rumore dei tanti. Io ho adoperato l'immagine di una foresta che cresce insieme a Papa Bergoglio, al pastore della nostra chiesa, e chi invece pensa al rumore di un albero che sta cadendo. E così il terzo processo, quello dei frati, questo è poco conosciuto nella vita di San Francesco. A volte noi frati abbiamo vergogna di dire quello che abbiamo fatto, accollandoci anche le responsabilità della prima comunità dei frati attorno a Santo, che ne chiede le dimissioni di Francesco d'Assisi dall'ordine, e Francesco si fa da parte e diventerà ancora più luminoso, che poi questa parola processo da una parte mette in luce la pochezza di chi accusa, ma dall'altra fa emergere la bellezza, la grandezza, la luminosità di chi è sotto giudizio.
A proposito di giudizio, ed è una parola importante che permea tutta la scrittura di questo nuovo libro di Enzo Fortunato, Processo a Francesco, quello che importa soprattutto a queste due persone, San Francesco d'Assisi e Papa Francesco, è proprio una cosa importante, la mancanza di giudizio verso gli altri. Quindi vuol dire una mancanza di carattere oppure una presa di posizione molto importante, potremmo dire anche rivoluzionaria?
Sulla mancanza di carattere avrei dei dubbi a dire che Santo di Assisi e Paolo Bergoglio non abbiano carattere, anzi ne hanno da vendere. Carattere, è bella questa parola perché viene dal greco, significa proprio incisione, e se sia Francesco sia Bergoglio davvero sono incisi del tratto evangelico, che è davvero straordinario. Dall'altra loro prendono una posizione, assumono una posizione, ed è la posizione di chi non vuole giudicare. E questo fa davvero grandi in un'era che fa processi mediatici, che mette al centro tutto ciò che non è centrale, ci insegnano ad andare controcorrente.
Ma questo processo che possiamo pensare che storicamente, guardando con la lente del tempo, possibile per Francesco. Oggi il processo ha un valore più camuffato, no? Diceva poco fa Enzo Fortunato a proposito dei mezzi di comunicazione, no? Che possono essere spietati. Oggi in che modo Papa Francesco lo poniamo sotto processo? Dico lo poniamo in senso generale, perché non è solamente ascrivibile, che ne so, alla stampa o qualcuno che gli rema contro, ma questo è un qualche cosa di più generale che può essere anche dentro le nostre vite, anche senza volerlo. E in che modo Papa Francesco lo teniamo sempre sotto processo?
Ma io credo lo teniamo perché ci scomoda. C'è una frase che ho riportato, il Papa dice così: non mi piace che si dica si è fatto sempre così. È evidente che una persona che si trova a guidare la Chiesa, che per 2000 anni ha cercato di portare avanti determinate cose in un determinato modo, di fronte a questa espressione è davvero scompusso, la scompagina, mette in crisi, e questo porta a chi non vuole rinnovarsi a mettere l'altro sotto giudizio. Ma credo che sotto giudizio è messo indirettamente chi non vuole lasciare un po' le catene, le pastoie che ci tengono legati ad una posizione, ad un arroccamento. Questo è straordinario.
E mi è capitata una sott'occhio, una sottolineatura a proposito di queste parole, una sottolineatura tra le tante, no? A proposito di Francesco e Bergoglio, che hanno conosciuto la solitudine, ed è una solitudine importante. In che modo oggi possiamo leggere la solitudine di Papa Francesco? La solitudine, per esempio, di un uomo solo nella piazza, bagnato dalla pioggia, per testimoniare la sua fede, la sua voglia di speranza, la solitudine di un uomo di fronte alla morte del Papa Emerito, e poi tante altre solitudini molto più nascoste, forse anche più pericolose.
Ma credo che la solitudine è una compagna di viaggio. E noi guardiamo il posto dei grandi nella storia e ci accorgiamo come questa realtà è davvero compagna. Ma lo vediamo anche nelle nostre vite. È evidente che più esposta è un'esistenza, più noi riusciamo a cogliere gli aspetti. Io credo che la solitudine ha due voci. Alla voce di chi sente che il cammino va avanti e di chi invece avverte la solitudine come un macigno, come un rinchiudersi in se stessi. Nel caso di Francesco e Papa Bergoglio è una solitudine che porta ad andare avanti, che vede come man mano l'albero pieno di foglie porta frutto, e questo frutto presuppone che molte foglie cadino.
Questo libro non è che sia disancorato dal tempo odierno e parli solamente del Papa e di Francesco, perché questo libro ci permette di guardare anche la storia italiana, ci permette di guardare la contemporaneità, la crisi che stiamo vivendo oggi, la crisi climatica, la crisi della guerra. Ci parla anche dei processi, mi viene in mente il processo a Enzo Tortora, per esempio, no? Per essere veramente pratici, Enzo Fortunato ci porta degli esempi, perché è negli esempi, attraverso l'esempio, che si entra meglio nello sguardo delle cose. Cosa ne pensa?
Io ho toccato alcuni processi contemporanei, quello di Tortora, quello a Leni, quello ad alcuni poveri cristi, e ci accorgiamo come questi processi a volte siano intentati senza fondamento, un po' come è accaduto nella vita di San Francesco, nella vita di Papa Francesco, cioè che vi è la calunnia. È emblematico il processo ai vertici dell'ENI o a Enzo Tortora. Sono davvero, insomma, si accorge come molte volte c'è il mistero dell'iniquità che porta ad accusare gli altri, c'è la cospirazione, e questo deve far riflettere prima di giudicare.
E qui torniamo al tema, proprio riflettere prima di giudicare, la mancanza di giudizio verso gli altri, ed è veramente un filo rosso importantissimo per questo ultimo saggio di Enzo Fortunato, pubblicato da Mondadori, Processo a Francesco, il messaggio del santo nella rivoluzione di Papa Bergoglio. Ricordo la prefazione molto importante del Cardinal Matteo Maria Zuppi. Ma Enzo Fortunato, prima di salutarci, qual è invece il libro che fa compagnia in questi giorni?
A me personalmente, sì. Io ho un libro molto, molto bello di Stevenson, La tua assenza è tenebra, e poi insieme all'altro, che adesso sto in ufficio, ma ce l'ho in camera, Il dolore mi ha salvato, sempre dello stesso autore. Credo che siano due titoli che contengono un messaggio straordinario.
E sono due titoli straordinari per un autore altrettanto straordinario. Jon Kalman Stefansson, i suoi libri sono pubblicati da Iperborea. E sì. Non so se lei è d'accordo, Enzo Fortunato, ma stiamo aspettando l'anno, speriamo sia quello buono, per il premio Nobel a Jon Kalman Stefansson, perché sarebbe veramente un riconoscimento di una capacità straordinaria nell'intelleggere l'animo umano attraverso i suoi straordinari libri. Grazie davvero. Sì. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata e buon lavoro, buon cammino.
Grazie.